La mattina del 25 novembre 1950, il figlio prediletto di Mao Zedong, Mao Anning, si svegliò tardi. Si trovava nella provincia nord-occidentale dell'attuale Corea del Nord, la provincia di Pyongan, dentro una caverna nella quale era centrato il comando della forza volontaria di difesa coreana di matrice cinese. Era stato inviato da quelle parti sotto pseudonimo, con il nomignolo di segretario Liu, dal padre, affinché partecipasse alla difesa della penisola che era stata ripresa dalla forza onusiana guidata dagli Stati Uniti. In particolare, il figlio di Mao doveva difendere il più sacro dei confini, quello del fiume Yalu, che divideva e divide la Cina dalla Corea del Nord. Quella mattina Mao Anning violò gli ordini. Era infatti vietato cucinare in pieno giorno, perché il fumo emesso dalla cucina avrebbe attirato i bombardieri americani. Così capitò. Probabilmente proprio quel suo atto di insofferente trasgressione attirò il nemico, che lo centrò in pieno. Il figlio di Mao morì sul colpo. Il padre fu avvertito soltanto molto tempo dopo, quasi al termine della guerra, quando, ignaro di ciò che era accaduto, lo richiamò in patria per scoprire che in patria non poteva tornare.
Mao Anning was deployed to Korea as part of the Volunteer Army on October the 19th, 1950. On November the 25th, just 36 days later, he was killed in a US bombing raid.
Ma che ci faceva il figlio prediletto di Mao da quelle parti? E perché ancora oggi la penisola di Corea è uno degli stati di tensione più incandescenti del pianeta? Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. Coordinate geografiche. Ci troviamo in una penisola posta nell'estremo oriente. In particolare si tratta di una piattaforma collocata tra la Repubblica Popolare Cinese, la Russia a nord, il Giappone immediatamente ad oriente. La penisola di Corea, storicamente colonia nipponica, è stata controllata ed utilizzata proprio per dividere i russi dai cinesi e pensata prima dai giapponesi e poi dagli americani per mettere in difficoltà le due potenze di terra. Oggi, proprio al termine di quella guerra, la guerra di Corea durata dal 1950 al 1953, la penisola è divisa in due intorno al 38° parallelo, la linea che ne segna una partizione artificiale. A nord il residuo di uno stato dittatoriale comunista, la Corea guidata oggi da Kim Jong-un, terzo di una dinastia quasi teocratica. A sud, la Corea democratica, con un governo filo occidentale e di matrice capitalista. Ma perché la Corea è ancora così importante? Che cosa significa oggi controllarla e perché si discute e si dibatte da sempre del suo ruolo nel mondo? Fino alla Seconda Guerra Mondiale, la Corea Unita era stata una provincia dell'impero giapponese. Di più, il Giappone l'aveva di fatto integrata nel suo territorio. I cognomi erano stati modificati in nipponici ed era stata introdotta ampiamente la lingua Yamato. Quando crollò l'impero giapponese durante il Grande Conflitto, americani e sovietici pensarono che la Corea dovesse tornare indipendente e unita. Il problema però è che durante le ostilità i sovietici entrarono da nord, occupandone metà, gli americani da sud, stabilendo entrambi governi militari. Appena terminata la guerra, i due governi che dovevano essere temporanei si divisero in due blocchi inevitabili. Quello del nord, all'epoca più sviluppato anche sul piano industriale, filo comunista, guidato da Kim Il-sung, che era stato avvicinato al comunismo in ultimissima battuta, mentre al sud c'era un governo filo occidentale. Nel 1950, dopo diversi tentativi di raggiungere una unificazione pacifica, l'esercito del Nord invase la penisola meridionale. L'ONU, le Nazioni Unite neonate, condannarono quella operazione, anzi inviarono sul terreno una propria forza internazionale guidata dagli Stati Uniti, di più, guidata dal generale Douglas MacArthur, colui che era plenipotenziario in Giappone e che comandava l'arcipelago.
The invasion of the Republic of Korea was a direct challenge to the principles of the United Nations. The peoples of almost every member country supported the decision of the Security Council to meet this aggression with force.
Le truppe onusiane furono capaci di respingere l'avanzata comunista, anzi, fecero di più, arrivarono al confine della Cina. Era il campanello d'allarme per Mao. Dove, in particolare? Il confine tra la penisola coreana e la Repubblica Popolare Cinese è oggi, in buona parte, segnato da un fiume, il fiume Yalu, che rappresenta l'ultima occasione per qualsiasi soggetto di invadere da nord-est la Cina. Davanti al raggiungimento di quella linea rossa, Mao inviò sul terreno una propria forza di spedizione difensiva, non ufficiale, clandestina, composta da teorici volontari. In quella forza anche il figlio prediletto, inviato a difendere il più sacro dei confini. Perché? Perché i giapponesi avevano insegnato agli americani a che cosa serve e serviva la penisola coreana. Se un soggetto di grandi capacità, come era il Giappone alla fine dell'Ottocento, si pone con i piedi sulla penisola coreana, può dividere cinesi e russi. Anzi, li può mettere gli uni contro gli altri. Di più, arrivando al fiume Yalu, può porre sotto pressione la Repubblica Popolare, quasi farle sentire il fiato sul collo. Troppo per Pechino. I comunisti entrarono nel territorio, respinsero nuovamente gli onusiani, arrivarono addirittura a riprendersi Seoul, poi furono respinti a loro volta, l'attuale capitale della Corea del Sud fu presa e lasciata 4 volte durante la guerra, fino ad assestarsi sul 38° parallelo, ancora oggi luogo dell'armistizio, perché un trattato di pace tra le due Coree non è mai stato firmato. Perché la Corea è rimasta così importante fino ai giorni nostri e perché ancora oggi è così rilevante? Il paese ha continuato ad essere diviso, esattamente come era allora. Anzi, la dinastia dei Kim a nord ha costruito il proprio potere su uno stato autocratico, ermetico, il cosiddetto regno eremita, chiuso verso l'esterno, uno dei paesi più alieni del pianeta, all'interno del quale è difficilissimo entrare e capire cosa sta succedendo. La Corea del Sud, un esempio fulgido di crescita economica e democratica, molto più ricco ormai del nord e soprattutto più popoloso. La divisione mantenuta da allora ha retto fino alla guerra fredda. Negli anni 90 si è cominciato a pensare alla possibilità che le due Coree potessero essere riunificate, ma non si è mai raggiunto un accordo, essenzialmente perché la dinastia settentrionale dei Kim non ha alcuna intenzione di lasciare il potere e perché la Corea del Sud non vuole accollarsi milioni di loro teorici concittadini che hanno bisogno di tutto e vivono nella fame. Eppure quel confine tra i due paesi è rimasto rovente. La penisola di Corea è rimasta così importante perché nel frattempo sono successe molte cose. Su tutte che cosa? Già a partire dagli anni 50 la Corea del Nord espresse il suo interesse nell'acquisire armi non convenzionali, armi atomiche. Era chiaro tra i Kim che fosse necessario dotarsi dell'elemento nucleare per evitare di essere asfaltati dai nemici. Già negli anni 50, nella Corea del Nord, questi elementi erano chiarissimi e già allora Kim pensò di dotarsene. Si avvicinò inevitabilmente ai sovietici, che lo aiutarono nella sua impresa. Nel 1963 fu creato il primo reattore scientifico locale proprio su produzione sovietica. Ma l'avvicinamento all'arma nucleare fu comunque molto lento. Nel frattempo la Corea del Nord continuava a costruirsi in maniera solitaria ed impermeabile nei confronti dell'esterno, di fatto un satellite dell'Unione Sovietica, ma nella realtà soltanto chiudendosi nei confronti dell'esterno e percorrendo una sua traiettoria. Negli anni Ottanta il programma nucleare fu ampiamente rilanciato. L'idea era quella di arrivare a Daman nel più breve tempo possibile. Furono avvicinati scienziati pakistani che già erano avanti nella produzione non convenzionale. Così, alla fine degli anni 90, il programma subì una netta accelerazione. Proprio all'inizio degli anni 2000, la Corea del Nord annunciò di essere arrivata alla produzione di un ordigno nucleare, confermato anche da fonti pakistane. Pyongyang rinunciò al trattato di non proliferazione, ma dichiarando di voler dismettere gli ordigni a disposizione. Un passaggio che non è mai avvenuto. Anzi, oggi si calcola che Pyongyang abbia a disposizione tra i 30 e i 40 ordigni nucleari e che possa realizzare ogni anno 6 o 7 testate. Se Pyongyang volesse, soltanto con colpi di artiglieria potrebbe centrare in pieno Seoul o Seoul, come si dovrebbe pronunciare.
Warned today that Pyongyang would be willing to use its nuclear weapons if provoked by Seoul. This threat comes after
Ovviamente questa è una parte della verità, ma non è la totale verità. Certo, dove esiste un paese nucleare, la situazione si complica puntualmente ed oggi la Corea del Nord utilizza proprio il programma non convenzionale per attirare l'attenzione su di sé. Un'attenzione che ha ricevuto spesso negli ultimi anni da Washington. Gli americani temono che cosa? Temono anzitutto che Pyongyang possa porre uno degli ordigni nucleari su un missile balistico capace di centrare il territorio statunitense. Per questo negli ultimi anni c'è stata una netta distensione tra i due soggetti, ovviamente sempre in modo carsico, con alti e bassi che vanno dal tentativo di negoziato al dialogo e poi scendono nuovamente nelle provocazioni e nel tentativo di imporre con la forza il fatto compiuto da parte di Pyongyang. L'attenzione americana dunque a partire dagli anni 2000 si è concentrata sulla Corea del Nord, prima nel tentativo di impedirle di aumentare il proprio programma nucleare e adesso, davanti al fatto compiuto, cercando di gestirlo. Ma gestirlo come? E che altro c'è di così importante nella penisola? La penisola rimane strategica per quanto dimostrato dal Giappone, ovvero per come sia possibile da lì dividere russi e cinesi. Non solo, la penisola coreana rappresenta oggi per gli Stati Uniti il massimo tentativo di contenimento della Repubblica Popolare. Alle prese con Pechino, che è l'avversario principale degli Stati Uniti in questo secolo, gli americani stanno ordendo da tempo il contenimento marittimo della Cina. Che cosa vuol dire? Essenzialmente quando si ha davanti un nemico, peraltro nucleare, anche come la Repubblica Popolare, lo si può affrontare militarmente, ma non è mai conveniente, finché si può, oppure lo si può costringere all'angolo, cingendolo attraverso l'aiuto dei paesi limitrofi. Ciò che non è chiarissimo, in assenza di grammatica strategica, è perché i paesi limitrofi della Cina scelgano o debbano scegliere gli Stati Uniti. Ma esattamente ciò che sta avvenendo. Per la stessa ragione per cui i paesi limitrofi della Russia, i paesi europei che vivono di rimpetto alla Russia, scelgono la protezione della NATO. Perché? La narrazione racconta perché i valori liberali e democratici seducono gli esseri umani che quindi spontaneamente si avvicinerebbero agli Stati Uniti. Ma non se n'è mai avuta contezza e al di là della propaganda, nella realtà tutto questo non esiste. Ciò che normalmente spinge i paesi a scegliere questo o quel potenziale egemone è la distanza geografica, nient'altro che questa. Gli Stati Uniti hanno da sempre il vantaggio di esistere su un altro pianeta. Esistono in un continente che è lontano dalla massa eurasiatica, la più importante del mondo. Per questo gli Stati Uniti si lasciano puntualmente preferire. Se devo scegliere tra due potenziali egemoni, scelgo sempre quello più lontano, perché un giorno non avrà la capacità di arrivare dove sono, perché entrerà in un declino inevitabile come ogni costruzione umana, mentre l'egemone prossimo geograficamente, anche nella fase di declino, resterà sempre lì, sarà sempre al mio confine. L'esempio principale e classico è la Russia di oggi, paese in incipiente declino eppure capace di muovere guerra nel suo estero vicino, creando distruzione e tragedie. Per queste ragioni, i paesi dell'Europa orientale scelgono gli Stati Uniti, perché distanti, così da schermarsi dalla Russia. Per la medesima ragione, i paesi del sud-est asiatico scelgono gli Stati Uniti al posto della Repubblica Popolare. Il contenimento che gli Stati Uniti attraverso questa descrizione riescono ad ordire nell'Estremo Oriente è un contenimento di matrice marittima, ovvero non potendo arrivare in massa sulla terraferma, riescono a contenere la Cina dal mare, nei mari rivieraschi di Pechino. Lo fanno attraverso la propria marina, ma lo fanno anche attraverso la marina degli altri. Chi sono gli altri? Coloro che compongono il quadrilatero securitario, ovvero India, Australia e Giappone insieme agli Stati Uniti, più la Corea del Sud, più le Filippine, più l'Indonesia, più Singapore. Questi paesi hanno tutti scelto gli Stati Uniti, ma il contenimento marittimo può non bastare. Gli americani riescono a soffocare fino a strangolare l'Unione Sovietica essenzialmente dalla terra. In Europa, attraverso il blocco occidentale che si oppone al patto di Varsavia, e in Afghanistan, quando negli anni Ottanta sostengono i Mujahideen che resistono all'invasione di Mosca fino a condurla al collasso. L'idea americana di riportare la tattica del contenimento dentro la terraferma attraversa proprio la Corea, la penisola di Corea. Ovvero, da qualche anno Washington si è messa in testa che è possibile realizzare una unificazione informale della penisola coreana, così un giorno possibilmente arrivare fino al fiume Yalu. Perché se l'intera Corea può essere tirata dentro la sfera di influenza americana, non è impossibile, sebbene oggi sia improbabile, immaginare militari statunitensi arrivare al confine tra la penisola e la Cina. L'incubo assoluto di Mao, l'incubo assoluto oggi di Xi Jinping, la ragione per cui il grande padre della patria sacrificò suo figlio sul territorio coreano. Ma a che punto siamo oggi? A che punto è questo stato di tensione? Negli ultimi anni gli americani hanno provato ad avvicinare a sé massicciamente Pyongyang. Da questo è nato il tentativo di persuasione avviato prima da Obama e poi reso maggiormente da Donald Trump. La prima volta un presidente americano in carica, lo stesso Trump, ha incontrato il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, terzo della sua dinastia. Una dinastia, peraltro, aliena alla percezione statunitense perché di matrice, dicevamo, teocratica, uno dei lasciti dell'imperatore giapponese che insegnò proprio ai sudditi coreani ad avere una dimensione extraterrestre e divina.
President Trump has just walked across the demarcation line that made him the first U.S. president to visit our country.
이 행동 자체만 보시지 말고.
A lot of really positive things are happening, and I'm glad to be here to see it. But tremendous positivity. Really great things are happening, and we met and we liked each other from day one, and that was very important.
Trump ha incontrato per ben tre volte Kim Jong-un. L'idea era quella, da un lato, di farlo rinunciare all'atomica, dall'altro lato di avvicinarlo, specie con aiuti economici, agli Stati Uniti. L'idea era, fino in fondo, di rendere la Corea del Nord un paese staccato definitivamente dalla Cina e vicino a Washington, immaginando addirittura di trasformarlo in un soggetto ostile alla Repubblica Popolare, magari con proprie truppe che guardano dal fiume Yalu dentro il territorio cinese. Ed è questo, infatti, uno dei principali focolai in cui potrebbe deflagrare il grande confronto fra Stati Uniti e Cina. Perché è vero, il confronto tra i due soggetti per l'egemonia planetaria molto probabilmente, se sarà guerra, sarà in mare e sarà per Taiwan, come peraltro raccontiamo in un'altra puntata di questo podcast. Ma se dovrà essere terrestre, altrettanto probabilmente potrebbe concentrarsi sulla penisola di Corea, in quel territorio strategico che non smette di esserlo nemmeno adesso, che ha su di sé l'arsenale nucleare di Pyongyang. Prima però c'è da rendere commestibile il governo locale. Ed è questo un vasto programma, forse aleatorio, che gli americani continuano a voler perseguire con il bastone e la carota, andando sempre a fasi alterne, ma che difficilmente potranno attuare. L'impressione è infatti che Pyongyang, per avvicinarsi definitivamente agli Stati Uniti, dovrebbe rinunciare alla propria dinastia. dovrebbe abbandonare la sua autocrazia totale. In cambio di che cosa? Di uno sganciamento dalla Cina, ed è certo questo un proposito che il governo locale continua a perseguire, ma non può immaginare di cedere se stesso per fare un favore agli americani. Dunque, che cosa può accadere nei prossimi anni? Gli Stati Uniti continueranno a rimanere interessati alla penisola, di più, continueranno a blandire il governo del Nord, così da farlo avvicinare a sé e allontanare dalla Cina. Ancora, probabilmente proveranno a convincerlo a rinunciare ad un ulteriore sviluppo del programma nucleare e magari attraverso aiuti economici proporre allo stesso regime di abbandonare le testate che già possiede. Questo è uno sviluppo di fatto impossibile perché è considerato da Kim l'assicurazione sulla vita. Dobbiamo dunque abituarci ad una penisola che resterà nella cronaca anche nei prossimi anni, nel medio periodo, quando tra un tentativo di attirare l'attenzione, un avvicinamento agli Stati Uniti e poi un nuovo allontanamento, Pyongyang resterà molto rilevante, mentre la Corea del Sud dovrà decidere che cosa fare, se continuare a percorrere una costosissima riunificazione, peraltro senza l'assenso del Nord, oppure allontanarsi ancora da questa idea. Di più, la Corea del Sud dovrà decidere se schierarsi apertamente contro la Cina avvicinandosi al Giappone, un passaggio sempre doloroso per una penisola che è di fatto unificata soltanto nell'odio mantenuto nei confronti di Tokyo. In ogni caso, un terreno caldissimo che da qui al futuro immediato potrebbe deflagrare sotto i nostri occhi in quello che è uno degli stati di tensione maggiori del pianeta. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La registrazione, la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.